Testi che leggeremo questa sera, che sono oggetto della nostra lezione divina, hanno bisogno di un'introduzione narrativa, perché alcuni di voi certamente conoscono la storia, la vicenda di Giuseppe d'Egitto, ma magari qualcuno non ha tutti i pezzi di questa storia. Allora, Giuseppe è uno dei figli di Giacobbe, il terzo di patriarca, Abramo il primo, Isacco il secondo, Giacobbe il terzo. Giacobbe ebbe 12 figli. 10 figli da una moglie che si chiamava Lia, 2 figli da una moglie che si chiamava Rachele, a cui lui era legatissimo. I 2 figli di Rachele si chiamavano Giuseppe e Beniamino. Giuseppe era molto amato, a tal punto che gli altri fratelli, i 10, i figli di Lia, non Beniamino, lo detestavano un po', lo consideravano viziato, lo consideravano, come dire, oggetto privilegiato dell'amore del padre. In più questo Giuseppe aveva un tratto, era un sognatore, ma non nel senso metaforico del termine, nel senso proprio fisico. Faceva moltissimi sogni e questi sogni lo aiutavano ad orientarsi nella vita. A un certo punto sognò che la luna, il sole e 11 stelle si prostravano davanti a lui. E raccontò questo sogno ai fratelli. I fratelli, che già lo detestavano, evidentemente capirono al volo il senso del sogno e dissero: ma che cosa hai sognato? Che tuo padre, tua madre e noi 11 dovremmo venire a ringraziarci davanti a te. Questo sogno scatenò l'odio dei fratelli, dei 10 soprattutto, nei confronti di Giuseppe, i quali orchestrarono, capitanati da Giuda, che era uno dei 10, un piano per eliminare Giuseppe. Questo piano consisteva nel venderlo ad una carovana di mercanti cristiani che passava a Cana e andava verso l'Egitto. Lo vendettero, ma al padre fecero credere che l'aveva sbranato il leone. Portarono la tunica di Giuseppe, macchiata di sangue, al padre Giacobbe, dicendogli: tuo figlio è stato sbranato da un leone. Gli israeliti, che erano questa carovana di mercanti di schiavi, giunsero in Egitto, vendettero Giuseppe. Giuseppe fu per un certo periodo tenuto in carcere. In carcere cosa accade? Che era, che fu compagno di cella carceraria di uno degli uomini più fidati del faraone, il coppiere del faraone, che era finito in carcere proprio perché aveva gestito male la questione dei banchetti. Era quello che doveva andare a comprare la cantina, fondamentalmente. Era finito in carcere e doveva fare in carcere un periodo molto lungo di carcere. Questo coppiere cominciò a fare dei sogni e a raccontarli ai compagni di carcere. Giuseppe, che aveva questa capacità di interpretarli, cominciò a interpretare i sogni del coppiere, il quale, quando fu liberato, perché era finito il suo tempo di detenzione, si ricordò che i sogni interpretati da Giuseppe erano diventati realtà. E allora cosa accade? Accade che il faraone fece un sogno stranissimo, quello famosissimo delle 7 vacche magre e delle 7 vacche grasse, che non riusciva minimamente a capire. Ne parlò con il suo coppiere, quello scarcerato, il quale gli disse: guarda che in carcere abbiamo un ragazzino che interpreta i sogni in una maniera incredibile. A me ha interpretato il mio sogno, che è diventato assolutamente realtà. Il faraone fece scarcerare Giuseppe e gli raccontò il suo sogno: 7 vacche magre, 7 vacche grasse. Nell'ordine, prima le grasse, poi le magre. Giuseppe interpretò il sogno e gli disse al faraone: questo sogno significa questo, che ci saranno 7 anni di grande abbondanza di produzione dei raccolti e poi 7 anni di carestia. Quello che ti consiglio molto umilmente, disse Giuseppe, che era un ragazzino, al faraone, è di fare scorta durante il periodo dell'abbondanza, in modo che tu ne possa avere durante il periodo della carestia. Il faraone si fidò dell'interpretazione di questo ragazzino, che evidentemente aveva anche un temperamento forte per poter parlare così al faraone, e fece quello che gli aveva detto. E questo accadde. Quando il faraone si rese conto che i primi anni erano di straordinaria abbondanza, cominciò a chiamare Giuseppe per averlo come suo fidato consigliere, e lentamente Giuseppe divenne praticamente il braccio destro del faraone, cioè colui che sovrintendeva l'Egitto, cioè aveva il compito di gestire economicamente le ricchezze dell'Egitto e quindi di gestire anche questi enormi granai in cui Hitler era stato ammassato. La carestia arrivò dopo 7 anni e si abbatté su tutta la zona dell'Egitto e del Medio Oriente. Quindi andò a colpire anche il paese di Canaan, nel quale paese di Canaan chi ancora viveva? Gli 11 fratelli di Giuseppe con il padre. Rachele era morta molto tempo prima, il motivo per cui probabilmente Giacobbe amava tantissimo Giuseppe è che ricordava molto sua moglie Rachele. I fratelli, colpiti dalla carestia, decidono di andare in Egitto per comprare grano dal sovrintendente del re. Quindi si presentarono a Giuseppe. Sono passati 15, o forse dicono gli esegeti, 18 anni dall'episodio in cui fu venduto agli Ismaeliti. Quando i fratelli comparvero davanti a Giuseppe, Giuseppe li riconobbe, ma loro non riconobbero il loro fratello che avevano venduto. E quindi Giuseppe, e la Bibbia lo racconta benissimo tutto questo, ebbe tutto un moto di emozione profondissima in cui si scatena dentro il cuore qualcosa che comprende la rabbia, il rancore, l'emozione, la voglia di farsi riconoscere, il perdono, il pianto, che però lui seppe gestire abilmente, perché da quel momento in avanti Giuseppe iniziò una specie di educazione dei suoi fratelli. Qual è l'ultimo passo di questa educazione? Che chiese ai fratelli che erano scesi in Egitto ed erano i 10 figli di Lia: voi siete tutti qui o avete qualche altro fratello? E la vostra famiglia è tutta qui o avete anche un padre e una madre? Chiara l'intenzione di Giuseppe, no? E loro risposero: no, noi abbiamo anche un padre e abbiamo un fratello più piccolo, che però è molto piccolo, Beniamino, che era il fratello di sangue di Giuseppe, e l'abbiamo lasciato con il nostro padre. Allora Giuseppe diede una primissima razione di grano e di denaro ai 10 fratelli, dicendogli: questo certamente non vi basterà, perché io desidero che voi torniate qui da me con il vostro fratello più piccolo, perché voleva vedere suo fratello di sangue. Loro andarono a Cana, tornarono con Beniamino, il fratello più piccolo, che era legatissimo a Giuseppe, ma che non riconobbe Giuseppe, che evidentemente in quel momento sovrintendente all'Egitto era completamente trasformato, non solo fisicamente ma anche in quello che era il suo ruolo. Quando arrivarono i fratelli con Beniamino, Giuseppe organizzò una grandissima cena, li trattò benissimo, ma non si fece riconoscere, gli riempì d'oro, e quando ripartirono fece mettere nel sacco di ciascuno 5 monete d'oro, ma nel sacco di Beniamino la sua coppa d'argento. Ad un certo punto del tratto di strada di ritorno che stavano facendo, Giuseppe, vice re d'Egitto, mandò uno dei suoi soldati a dire: vai a ispezionare, perché io non trovo più la mia coppa, ma lui l'aveva lasciata apposta, e voglio capire chi l'ha portata via. Loro andarono ad ispezionare, fecero passare i sacchi uno per uno, i fratelli erano tranquillissimi dicendo: noi non abbiamo portato via niente, assolutamente non può essere successo nulla, la coppa era nel sacco di Beniamino. I soldati egiziani dissero: tornate tutti indietro dal sovrintendente, perché voi avete rubato la coppa del viceré. Loro, completamente costernati, tornarono indietro, arrivarono davanti a Giuseppe, il quale li trattò duramente, ma non perché volesse vendicarsi, e qui cominciamo a entrare nel tema della legge divina. Loro dissero: noi non abbiamo assolutamente pensato che il nostro fratello minore potesse fare un gesto di questo genere. Siamo totalmente scioccati da questa cosa, sul linguaggio moderno, ma evidentemente il linguaggio biblico è tutt'altro, e vogliamo rimanere qui i nostri schiavi. Giuseppe dice ai fratelli: ma no, voi potete tornare al vostro padre. L'unico che rimane qua schiavo è il vostro fratello minore, perché lui ha rubato. A questo punto noi siamo arrivati al momento in cui cominciamo a leggere i testi, perché qui uno dei fratelli grandi, Giuda, quello che aveva organizzato tutta la vendita agli Ismaeliti, fa un discorso meraviglioso.
un discorso meraviglioso. Quindi siamo di fronte a questo momento assolutamente emozionante. Loro si sono proposti di essere tutti schiavi perché vogliono pagare il fio di quella colpa. Giuseppe dice: no, voi siete tornati indietro, lui che mi ha rubato la colpa sta qua. Questo è il punto in cui leggiamo il testo, in cui Giuda, che non è il primogenito ma è il leader del gruppo dei 10 figli di Dio, comincia a parlare e a raccontare quanto sia. Quindi adesso ci mettiamo in ascolto dei due testi.